Allora, volevo iniziare questa giornata con una meditazione che avevo in cuore, è un brano conosciuto e vorrei inquadrarlo anche un poco in quello che è il cammino che Dio ci farà fare in questo anno in particolare. È un anno dove sembra che dovremo vedere movimento. Quindi, in qualche modo, questo movimento dovrà anche coinvolgere noi. Quindi non è un movimento che ci passa davanti, ma un movimento che ci coinvolge e, in qualche modo, quindi, tra virgolette, dovremo galoppare. Però vogliamo essere sicuri, a proposito di galoppare, che ci sia il terreno adatto per fare sì che questo galoppo non sia poi una corsa contro il vento, non sia qualche cosa che alla fine non ci porti dove Dio vuole portarci. Quindi a riguardo di questo vogliamo vedere insieme brevemente questa mattina quella parte molto conosciuta in Isaia, capitolo 30. Al verso 15, e cercare un attimo di applicarla alla nostra vita. E allora, la leggeremo a parti, cominciamo dal verso 15. Poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, avete detto no, noi galopperemo sui nostri cavalli e per questo galopperete. E avete detto ancora cavalcheremo su veloci destrieri e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle. Tuttavia, il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più, egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido, appena ti avrà udito, ti risponderà. Il Signore vi darà sì del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione, ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi e i tuoi occhi vedranno chi ti insegna. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Ci fermiamo un attimo qui. C'è una direttiva fondamentale che cogliamo in questo brano della Scrittura, che Dio dà non soltanto in questo frangente al popolo di Israele, ma a tutti quelli che in qualche modo hanno iniziato un patto, hanno, come dicevamo la scorsa volta, hanno deciso di entrare in un patto con lui dove certamente lui si è impegnato a sostenerci, a guidarci, a proteggerci e dove abbiamo sicuramente un destino glorioso al di là di ogni circostanza. è quello che diventa la forza più grande, che ancora in questo brano è sottolineata, e questa mattina vogliamo in qualche modo applicarla alla nostra vita, ha a che fare nel tornare a Lui, ed è già la prima parte. Cosa significa tornare a Lui? Certamente non significa riessere salvati nell'ambito della nostra esperienza, perché al di là delle circostanze, delle situazioni dove la nostra mente va dietro a altre cose, a altri pensieri, è importante ritornare a Lui. E sottolineo, ritornare a Lui non è necessariamente una pratica di lettura della Scrittura, non è neanche l'andare al culto, non è neanche, anche se sono cose importanti, attenzione, ma il tornare a Lui ha a che fare, un po' come sentivamo questa mattina, nel rientrare in una comunicazione vera con Dio. Mi ha colpito quella parola che lo Spirito ci ha dato, il fatto di presentarci a Lui non per quello che dovremmo fare, non per i compiti più o meno, per quello che siamo stati in grado di svolgere del suo progetto, ma di presentarci a Lui, cioè entrare in una relazione vera con Dio. Io credo che questa è la chiamata più forte che lo Spirito Santo fa alla nostra vita, perché piano piano è una tendenza comune, umana, quella di, magari nel momento in cui non ci sentiamo in una buona performance davanti a Dio, di diminuire il nostro rapporto di verità con Lui. È come quando uno si trova a disagio con una persona, allora non si mostra più realmente, per quella che è tipico questo tra marito e moglie, no? Ci si comincia un po' a nascondere perché si ha disagio, non si comunica più realmente quello che abbiamo dentro. Invece la buona notizia è che con Dio possiamo permetterci di essere quelli che siamo veramente, quindi tornare a Lui ha a che fare con una comunicazione vera, chiara, sincera. Dio vuole alcuni vuole che tutti lo adorino in spirito e verità. Quindi credo che in questo c'è già la strada per tornare a Lui. In spirito, che significa che ci abbiamo una strada preferenziale, cioè non possiamo tornare a Dio con la nostra mente, con i nostri pensieri, perché quelle sono immagini relative, immagini che spesso poi crollano. Sono le nostre immagini di Dio. Non possiamo altro che invece tornare a Dio attraverso il nostro spirito, cioè la coscienza di essere suoi figli, nati dallo spirito, con questa relazione che va molto al di là di quello che sentiamo, pensiamo, abbiamo fatto, le nostre paure, le nostre sensazioni, con questa relazione dello spirito e poi verità, che è, come spesso abbiamo sottolineato, collegato alla sincerità con cui ci rapportiamo. Quindi Dio vuole persone capaci di tornare a Lui, e l'ideale sarebbe di dimorare sempre in Lui, però come è esperienza quotidiana, noi ogni tanto, dal punto di vista perlomeno delle coordinate mentali, andiamo su altri binari e percorriamo altre strade, poi sentiamo questo richiamo: tornate a me. Allora lì dobbiamo essere sinceri, dobbiamo accorgerci che siamo fuori direzione e rientrare per fede in questo rapporto. E è importante sottolineare che sono due aspetti: tornare a me e stare sereni. Di solito dovrebbero essere collegati, perché se torniamo in una relazione, in una comunione con Dio, io credo che il primo effetto del tornare a Lui è una pillola di ansiolitico che ci viene somministrata, come a dire: tranquillo, sereno, cioè è come a dire la coscienza di un controllo superiore sulla realtà esterna, sui nostri sentimenti, sulle nostre situazioni varie. Quindi è come, tornando a lui, dovrebbe essere in qualche modo automatica questa seconda dimensione. Però la scrittura la sottolinea perché evidentemente sa benissimo che noi torniamo a Dio nel cuore, nello spirito, ma le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre ferite, quello che ci ritorna indietro, i sensi di fallimento, tante cose sono lì a volere inquinare questo rapporto con Dio, a volere distrarci da questo rapporto con Dio, a volere impedirci di stare in questa dimensione di salvezza, cioè di salute, di protezione, in cui ci sentiamo perfettamente accolti da Dio. Quindi nel tornare a me e nello stare sereni, cioè e nel non permettere poi che tutto quello che c'è ancora di incompiuto, tutto quello che vi brucia dentro, tutto quello che vi farebbe urlare, tutto quello, cioè diventi così tanto forte da impedirvi la comunione con me. E ancora più specificato nella seconda parte del versetto, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E allora io credo che Dio sta lavorando per farci diventare delle persone che, pur facendo parte di un esercito, non traducono, per così dire, le loro spinte di paura automaticamente in aggressività. Perché? Perché l'esercito che deve servire il Signore è un esercito che ha imparato a vivere nella calma, nel riposo. Cioè non è un esercito come gli eserciti umani in cui la paura, perché credo che se andate a parlare con chiunque dei soldati, al di là che vi dicono sì, no, noi siamo parte, in fondo c'è una paura profonda, e questa paura si può trasformare in maniera umana in una sorta di capacità di contropiede, di aggredire, di andare contro l'altro, o in qualche modo nel nome di un ideale, anche lì una motivazione idealistica può in quel momento controllare la paura e apparentemente farti andare contro, ma il modo con cui Dio vuole fare avanzare il nostro esercito è un modo diverso, cioè dove non trasformiamo le nostre debolezze con una specie di artificio umano in forza, in aggressività, in violenza, persino nel momento in cui siamo stati feriti, io ho sottolineato spesso, dal diavolo, attraverso altre situazioni, il contropiede non è una rabbia, ora ti farò vedere, diavolo, e quindi sotto sotto ora ti farò vedere persona usata dal diavolo, perché poi le differenze tra chi è. E quindi Dio, proprio perché questo esercito né si defili, si allontani, fugga, che è un'opinione, cioè una possibilità, né d'altronde vada all'attacco però con sentimenti che sono prevalentemente risentimenti o tentativi di dimostrare o con altre motivazioni, vuole veramente che ognuno dei soldati di questo esercito possa vivere la calma e la fiducia come forza di base. Quindi un lavoro particolare dello Spirito Santo nel sviluppare nella vostra vita queste, dico quattro ma sono simili, queste quattro attitudini, quindi capacità rapida di tornare a Dio, cioè di rientrare in un contatto con Dio quando veramente abbiamo perso le coordinate, abbiamo perso la bussola. Serenità in questo contatto, sicurezza che viene acquisita quando sai di non dover gestire da solo tutto quello che ti circonda. E quando dico tutto quello che ti circonda, capite che i nemici con cui ci fronteggiamo sono notevoli. Cioè, ne potremmo fare un lungo elenco, ma voi sapete che io spesso sottolineo più i nemici interni, non perché quelli esterni non siano nemici, ma in quanto quelli esterni vanno a colpire e a evocare i nemici interiori, quindi situazioni esterne che poi vanno a metterti una sensazione di accusa, vanno a metterti una sensazione di fallimento, vanno a metterti una situazione di incredulità, di disperazione, cioè sono tante situazioni che sono nemiche di questa pace, di questa calma in cui l'esercito si deve muovere e deve conquistare territori sempre più grandi della presenza di Dio. Quindi calma e fiducia che chiaramente non soltanto è in Dio, ma anche nell'opera che Dio sta facendo in noi, perché è ovvio che lì tante volte potremmo essere sfiduciati nel fatto di vederci ancora non trasformati in certe aree, e quindi dire io ho fiducia in te, Signore, ma non ho fiducia in quello che stai facendo nella mia vita. Invece la capacità di riuscire a cogliere come Dio continua a lavorare nel tuo campo anche quando ti sembra che tutto è fermo. Ultimamente parlavo con un fratello e al di là di quello che lui percepiva mi accorgevo di un'opera che Dio aveva fatto, però è strano, cioè lui non se ne accorgeva, qualcuno dall'esterno se ne poteva accorgere. È chiaro, l'azione di Dio spesso segue delle strade per noi incomprensibili. Ultimamente abbiamo sottolineato per esempio quella strada in cui le ferite, cioè le piaghe che feriscono, guariscono il cuore. Ecco. Noi tante volte non possiamo mai immaginare che dietro una piaga che ferisce c'è un'azione precisa di Dio per guarirci. E quindi nel momento in cui stiamo vivendo la piaga tremenda data da certe situazioni o circostanze, sembra che proprio siamo lontani, lontanissimi, e invece proprio poi è importante riconoscerli come momenti in cui Dio sta operando, sta guarendo. Qui la reazione più comune, e non cosciente, ma spesso incosciente, dico, nella nostra vita, è il verso 16, avete detto, no, noi galopperemo sui nostri cavalli. Come a dire, vogliamo assolutamente non solo contare sulle nostre forze, ma purtroppo poi automaticamente vogliamo fallire sulle nostre forze, perché nel momento in cui contiamo sulle nostre forze, nel momento in cui ci aspettiamo qualcosa che non avviene nella maniera in cui noi ce l'aspettiamo, in effetti questo ci fa galoppare. E galoppare cosa significa se non dare libero corso a tutta la reazione? Fuggire, ma galoppare e fuggire è lo stesso, perché se uno galoppa verso la fuga, cioè o in un certo senso se uno galoppa, abbiamo sottolineato la esperienza delle forze umane, in realtà sembra che affronta, ma in realtà sta fuggendo, cioè non affronta. Quindi sia che uno lotti in maniera umana, sia che uno fugga, in realtà è sempre una fuga dall'affrontare, dal risolvere il vero problema. E per questo galopperete, e ancora questa tendenza a cavalcare veloci destrieri. Cosa sono? Cosa possono essere i veloci destrieri? Io credo che sono la tendenza che abbiamo a fare delle conclusioni più o meno errate, veloci, basate sulle nostre modalità molto parziali di capire la realtà, quindi conclusioni affrettate. Situazioni dove siamo convinti di vedere in un modo e cavalchiamo in quel modo, e lì chiaramente è difficile poi imbroccare una strada giusta. Io, se ricordate, ho detto sempre che quando viviamo animati dalla amarezza, dalla rabbia, dalla paura, al 90% le nostre scelte sono sbagliate. E Dio questo lo sa, ecco perché vuole operare profondamente in un momento in cui le scelte devono essere più frequenti. Quindi, paradossalmente, ritornando da dove siamo partiti, nel momento in cui Dio ci vuole più operativi, non ci deve mettere il fuoco, ma ci deve mettere la calma dentro. Nel momento in cui Dio ci vuole più capaci di riconoscere le opere preparate, deve assolutamente lavorarci proprio perché siamo nella calma, nella fiducia. Lì sarà la nostra forza, lì sarà la nostra capacità di entrare in un progetto. Allora, questo contrasta moltissimo con quella che chiamiamo impulsività, che credo sia una componente presente in ognuno di noi, anche se spesso l'abbiamo frenata con la razionalità, abbiamo detto no, qua, là, sopra, sotto, però in realtà questa tendenza ad essere veloci destrieri e cavalli impazziti, imbizzarriti, è una tendenza della nostra vita nel momento in cui in qualche modo vorremmo fare qualcosa. Quindi, attenzione, è da una parte un aspetto positivo volere cavalcare, operare, impegnarsi, però attenzione, quello che dice questo brano della scrittura, perché facendolo non nella calma, facendolo non nella serenità, non nella fiducia, alla fine quella che sembra la nostra forza diventerà la nostra fragilità, la nostra debolezza, nel senso che saremo disarcionati da questi cavalli. Quindi qualunque energia, che potrebbe essere anche un'energia negativa, potrebbe essere un'autocommiserazione, potrebbe essere un meccanismo depressivo, cioè perché anche lì uno cavalca, solo che cavalca contro se stesso, cavalca, quindi è sempre un modo, anche dei modi che sembrano passivi, in realtà sono anch'essi frutto di un grande movimento, capitemi? Cioè, la persona che si blocca, che si paralizza perché ha troppe spinte interne, in realtà sembra ferma, ma è perché cavalca troppo. Quindi anche lì c'è un'opera profonda dello spirito che paradossalmente, per farti riprendere da quel blocco, deve fermarti. Cioè dice, ma non si ferma già. No, il problema è che non sei fermo, sei in un grande movimento interno, anche se questo poi all'esterno si manifesta con una paralisi. Quindi Dio, per vincere la tua paralisi, deve fermarti, deve paralizzarti in un'altra maniera, deve portarti a questa dimensione di calma e di fiducia, che è sicuramente la forza più vera, ma è quella più difficile. Perché? Perché normalmente noi siamo portati ad operarci, a lottare, a fare le cose proprio nel momento in cui veniamo stimolati all'esterno da circostanze che alla fine veramente o ne prendiamo coscienza o ci sommergono. Quindi quando veramente vediamo delle situazioni che ci sommergono, allora lì siamo spinti dalla paura, probabilmente, dalla paura di perdere l'affetto della nostra compagna, compagno, dalla paura che i nostri figli si perdano, dalla paura, quante cose, dalla paura che certe circostanze non vadano bene. Allora lì noi tendiamo a partire in quarta e a diventare operativi più spinti dalla paura. È come lo stesso che avviene spesso nel campo medico, che uno, fino a che non ha nessun problema serio, non si fa nessun esame, non si... cioè nel momento in cui chiaramente gli viene un disturbo forte, lì pam, scatta sul momento l'idea di farsi tutti gli esami di questo mondo, poi magari se li, non ne prende neanche coscienza, non gliene frega di vederli più di tanto. Però capite bene, spesso questo cavalcare, questo essere così in movimento interno e esterno è collegato alla paura, e Dio invece sta cercando di formare un esercito dove le persone possano conquistare i territori nella calma, nella fiducia, che permetta loro e di ascoltare meglio il Signore. Infatti, andando avanti lo capiamo meglio tutto questo processo, da che cosa, a che cosa poi deve portare, e non solo, ma poi di poter mantenere delle posizioni che non sono mantenute semplicemente per la paura di quello che succede se poi tu molli. È lo stesso che io dico: sono padre perché ho paura che se non lo sono più i miei figli come faranno. È vero una cosa, ma non può essere questa la forza della mia vita, la paura di... Ecco, e così in tante cose Dio vuole farci mantenere le nostre posizioni, non per paura o solamente per dovere, per senso di responsabilità che abbiamo acquisito, ma per questa forza, per questa calma, per questa sicurezza. E allora capite bene che nel momento in cui Dio vi darà responsabilità, già ve le ha date, ma cresceranno le responsabilità nella vostra vita, dovrà aumentare non l'attivismo, quello va da sé chiaramente se ci sono degli impegni, ma la capacità di riposare, la capacità di rimanere calmi, fiduciosi, sereni, mentre le tempeste infuriano intorno a voi. Il risultato di cavalcare, purtroppo, qua è molto espresso chiaramente, e cioè il fatto che chi ci insegue diventa più veloce di noi, o detto in altre parole, veniamo catturati da quelle cose che ci stanno inseguendo. Se noi volessimo un attimo guardare ognuno di noi la nostra vita, potremmo fare un elenco più specifico di che cosa ci sta inseguendo. Qualcuno potrebbe dire che sono inseguito dai debiti, no, nel nostro caso forse non ci sono situazioni di questo genere, ma se ci state attenti, ognuno di noi troverebbe qualche cosa che lo sta inseguendo, che poi facilmente può diventare un'ossessione, una preoccupazione, un'ansia, che ti insegue cercando di catturarti. La preoccupazione per i figli, la preoccupazione per il domani in generale, le varie ansietà, la sensazione di fallimento ti va inseguendo, come a dirti: sei una cosa inutile, sei una cosa inutile, e tu cerchi di scappare e questa sensazione ti insegue, la sensazione di sfiducia, la sensazione di disperazione, quante cose ci inseguono. In fondo, se lo volessimo dire più chiaramente, il diavolo ci insegue, solo che ci insegue attraverso queste cose, attraverso sensazioni di vario genere. Puoi essere inseguito attraverso la colpa, un senso di colpa che ti continuamente ti può essere inseguito da tante cose, ma l'unica maniera per non essere catturati da chi ci insegue è quella di imparare a vivere nella calma, nella fiducia, nello stare sereni. È la nostra salvezza, è la nostra forza. Perché altrimenti chi ci insegue sarà veloce, verso 17, mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle. Cioè, come delle persone isolate. Perché quando veniamo catturati dal diavolo, indipendentemente da come opera questa cattura, il primo effetto è l'isolamento, cioè la solitudine, la sensazione di non essere più in sintonia con gli altri, la sensazione di essere incompresi, malintesi. Chi è stato catturato qualche volta se ne può ricordare come in quel momento sembra che nessuno ti può capire, nessuno si rende conto di come stai male, nessuno. C'è questa sensazione proprio di solitudine estrema collegata al fatto di essere stato catturato da colui che è il diabolos, il separatore, da colui che realmente non soltanto vuole farti vedere che sei separato da Dio, ma ti vuole fare vedere anche che sei separato dagli altri, perché quello chiaramente diventa la situazione migliore per distruggerti. E quindi magari poi non sto dicendo che questo significa che uno non vede più nessuno, ma che uno in realtà non vede più nessuno, ce lo vede formalmente, i rapporti si diventano sempre più formali, più, ma quello che c'hai dentro non lo comunichi più a nessuno. Sei stato isolato, sei stato vinto dalla tua amarezza, sei stato vinto dalla tua paura, sei stato vinto dal tuo senso di fallimento, sei stato vinto dal tuo scoraggiamento, sei prigioniero, sei come, l'immagine è molto forte, un palo in vetta a un monte, manco un'antenna televisiva, è proprio un palo cioè, che non fa niente, insomma, è come a dire uno che è andato là e ha messo un palo, come a dire ho conquistato il monte dell'amarezza, dice bella conquista. O come uno stendardo sopra un colle, ancora qualcosa, diciamo, che non ha una grande funzione. Ora, chiaramente, nel verso 18 ci accorgiamo che la potenza di formazione che Dio sta facendo nella nostra vita continua a essere operativa e, pur essendo nel vecchio patto, cogliamo in una maniera chiara l'espressione di un Dio che ci vuole fare grazia. Ci vuole graziare, cioè che nonostante coglie questi nostri sistemi di difesa fallimentari in cui incorriamo giornalmente, in cui impulsivamente ci muoviamo in tante direzioni, lui in realtà ci aspetta, cioè nel senso che compie un corso di formazione nella nostra vita per portarci alla realizzazione di questo riposo, di questa calma, di questa fiducia in cui abbiamo bisogno di muoverci. Fiducia che potrebbe essere scambiata anche come fatalismo. Ma lì dobbiamo stare attenti, certamente, perché io non sto parlando di un'attitudine in cui, e questo è un altro pericolo che alcuni di noi vivono, io per esempio in particolare vivo questo pericolo, cioè in cui il non intervento non è un frutto di pace o di serenità, ma frutto di o distacco, solamente umano, o di fatalismo, cioè come a dire tutto deve succedere ma non c'è una parte in cui io sono coinvolto. Allora capite bene che in tutto questo c'è un equilibrio, non possiamo approfondire questa mattina perché sennò andiamo su dimensioni, là cominciamo a discutere l'arminianesimo eccetera eccetera, perché evidentemente capite bene che lì dove là la mente diventa un po' vi faccio subito un'applicazione che è quella forse più chiara, che è il discorso per esempio della salvezza delle persone. Cioè, se le persone sono salvate perché alla fine noi siamo strumenti, o se c'è una predestinazione per cui quelle che devono essere salvate sono salvate a prescindere da noi. Capite bene che se già mettiamo sotto la lente di ingrandimento questo discorso, le posizioni puramente umane, come sono state delle teologie, diciamo, in antitesi, potrebbero portare una all'ansia continua che tu non ti puoi neanche soffiare il naso perché pensi che nel mentre che tu stai perdendo questo tempo una persona accanto a te sta morendo, sta andando all'inferno e quindi ti viene l'angoscia continua di fare qualcosa, quindi galoppi, cadi da cavallo, ti rialzi, cioè, perché il fine giustifica i mezzi. Dall'altro canto, l'estremizzazione opposta, verso forse cui noi siamo più tendenti, diciamo, quindi non credo che ci dobbiamo preoccupare di Dio provvede, come a dire, tutto esatto, se è predestinato, quindi capite bene che questa calma e fiducia non è un atteggiamento di stacco, ma un atteggiamento di comunione con Dio che ci permette di capire quali sono le opere preparate, di operare quelle che sono preparate, di non operare quelle che non sono preparate, quindi di camminare, ecco perché è difficile schematizzarlo, perché in realtà nasce da una comunione con Dio, quindi più siamo in comunione con Dio, più siamo capaci di diventare un esercito che combatte nella calma. Quindi che combatte, certo che combatte, nella calma non fa niente, ma combatte nella calma, cioè nel riposo, nel sapere qual è la propria parte, nel sapere di dover fare la propria parte. E quindi la calma non è nel lasciare operare solo Dio, ma è nel diventare collaboratori in una maniera sempre più chiara del progetto di Dio. E questo lo capiamo infatti andando più avanti e concludiamo questa riflessione.
Se vuoi sganciarti.
No, non c'è bisogno. Tuttavia, diceva il verso 18, il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia. E questo versetto veramente lo bacerei, perché dice: tuttavia il Signore desidera farvi grazia, e quindi sorge per concedervi misericordia, perché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Quindi in realtà il fatto poi di incorrere in questi estremismi per una elaborazione umana di una verità, che noi tante volte cerchiamo di trasformare la verità spirituale in mentale, e allora, come diceva poco fa Alessandro, c'è il rischio del delirio, perché chiaramente se tu la umanizzi quella verità, diciamo, diventi schiavo di un'idea, di un'immagine e no, di un dovere e non di un progetto, di una relazione con Dio. E questo ci spiega tante volte come nascano gli integralismi religiosi, per cui il prendere alla lettera certe cose a livello della mente umana diventa estremamente deleterio, non è una cosa bella, diventa una cosa pericolosa persino. Vediamo il mondo musulmano, è un esempio, ma anche il mondo cristiano delle crociate, non soltanto quelle contro i musulmani. Eccetera eccetera. E qui avviene veramente la parte bellissima che vogliamo sottolineare al verso 19. Quindi un Dio di grazia, un Dio che concede misericordia, un Dio che ti aspetta. E sì, o popolo o comunità canto di Sion, che abiti a Gerusalemme celeste, la Gerusalemme spirituale, tu non piangerai più. Che significa? Significa che il pianto a che cosa è collegato? alla persona sul palo, cioè sul palo, alla persona come un palo, a quella sofferenza che dove sei arrivato lì, nella solitudine, nella sensazione che nessuno ti comprende, nella sensazione di essere solo, io credo che l'unica cosa è il pianto, l'unica cosa che ti resta è il pianto, o no? Se uno lo esprime col pianto, dico uno lo può esprimere. E qui invece l'azione meravigliosa di Dio che in realtà dice non dovrai più piangere, tu non piangerai più. Egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido e appena ti avrà udito ti risponderà. Un poco in connessione a quello che sentiamo questa mattina, il tuo grido, cioè quel dolore profondo, come se Dio dicesse questa mattina, quel grido profondo che nasce in te, spinto da varie cose, e che poi rischia di farti elaborare tutti questi cavalli rampanti, correnti a destra e a sinistra, e che poi alla fine ti porterà alla solitudine, questo grido fallo verso di me. Cioè, questo grido di dolore, questo grido di fallimento, questo grido in cui ti senti non soddisfatto, non ti senti gratificato, ti senti, cioè, non lo rimuginare tra te e te, ma fallo verso di me, ancora una volta, come a dire, non dire che non esiste, perché questo non è la calma. Voi vedrete tante persone che dicono calma, pace, parole spirituali, queste cose, ma c'è un grido profondo nel loro cuore, quindi in realtà la loro vita sarà sempre spinta da questo grido profondo di dolore. Dio invece dice, questo grido di dolore, fatelo a me, urlate le vostre emozioni, le vostre sensazioni, le vostre paure, urlatele a me, perché questo significa che tornate a me, questo significa che io vi do la capacità di gestire, io opero in una maniera incredibile in questo vostro dolore, cioè non siete lì a urlare sempre come normalmente vorremmo fare, io credo che sia un'esperienza di ognuno quella di ferirsi o essere feriti e sperare sempre che qualcuno venga lì a curarti la piaga. Ora, io dico che è una cosa legittima questa, ma se non c'è nessuno, cosa facciamo? Moriamo infettati dalle nostre piaghe? Oh, sì, invece no. Dio ha provveduto un modo, chiaramente non è quello migliore, perché quello migliore passa attraverso di Lui e attraverso la cura del nostro prossimo, del vicino, ma Dio in ogni caso ha provveduto un modo per cui possiamo urlargli la nostra piaga. Ma io dico di più, possiamo urlargli mentre ci accorgiamo che Lui forse sta permettendo quella piaga per guarirci, e quindi questo urlo non è solamente rabbia perché sto così male, ma diventa poi una possibilità di comprendere che in tutto questo c'è un processo di guarigione profonda. E quindi mentre possiamo urlare a Dio il dolore che certe situazioni stanno creando alla nostra vita, possiamo ascoltare l'azione dello Spirito che ci fa vedere magari che quel dolore sta mettendo in evidenza delle ferite, delle paure, delle sensazioni che Dio vuole guarire. È chiaro? Con l'aiuto anche di altri, ma Dio in prima persona vuole guarire. E infatti, strettamente in connessione con questa interpretazione, verso 20, il Signore vi darà sì del pane d'angoscia. Come? Pane d'angoscia? Io preferisco non mangiarlo. pane e formaggio, no, formaggio non è, pane e prosciutto, pane e Nutella, pane. Il Signore vi darà sì del pane dell'angoscia e dell'acqua dell'oppressione. Ma come, Signore? Pane d'angoscia e acqua. Mi sono a pane e acqua. Cioè, il pane, ma se poi dice pane, pane e acqua già è una dieta un po' ristretta. Ma se poi il pane è di angoscia e l'acqua è di oppressione, veramente. Certo, diventa acqua, però dico, nella situazione in cui il pane che mangi diventa angoscia e l'acqua che bevi diventa oppressione, c'è il compimento del progetto che ha a che fare con riuscire ad ascoltare la voce di Dio in maniera più chiara, di quell'urlo, di quel dolore, di quella ribellione, di quelle scelte sbagliate che tante volte facciamo e che ci portano realmente a un pane inquinato, cioè perché ora ci vuole, c'è una parte della scrittura che dice meglio un tozzo di pane con la pace nel cuore piuttosto che grandi banchetti con il conflitto, ma tante volte anche il tozzo di pane non lo digerisci perché sei avvelenato dalla tua amarezza, dalla tua rabbia, dalla delusione in famiglia, dalla delusione in tanti altri campi, sei così avvelenato. E allora lì, ancora una volta, c'è il richiamo iniziale, tornare a me nella calma, nella fiducia, nel riposo, abbiamo bisogno di ascoltare te, Signore. Ed è bellissima questa immagine, ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi. Cosa significa tradotto in termini neotestamentari? E i tuoi occhi vedranno chi ti insegna. Qui diventa più chiaro. Quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi. Significa che finalmente darai un peso vero, non soltanto a, chiaramente, agli insegnanti. In quel tempo evidentemente c'erano i profeti, i quali si dovevano nascondere, perché quando, nel momento in cui ti dicevano qualcosa che non ti piaceva sentire quindi dicevano e poi scappavano. Questo accade anche oggi in un certo senso. Ma come a dire, saremo capaci di valorizzare quegli insegnamenti che abbiamo ricevuto dalla parola di Dio, che abbiamo fatto nostri ma non abbiamo mai veramente accolto. Saremo capaci realmente di vedere che Dio sta discepolandoci direttamente, anche se si è servito di altri, di insegnanti, del pastore, cioè vedremo realmente una volontà chiara di Dio nella nostra vita, una volontà specifica per trasformarci, per guarirci. E poi, come ancora conseguenza di questo, quando andrete a sinistra o a destra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. E allora, e qui ci fermiamo su quest'ultimo verso. In tutto questo processo di agitazione interna, di corse pazze, frenetiche verso niente, di rabbia, di solitudine, di dolore non espresso a Dio, in tutto questo processo in cui aspettiamo Dio che ci fa grazia, in cui scopriamo realmente il suo desiderio di cambiare certe cose nella nostra vita, nella misura in cui quindi impariamo, non in una maniera fatalistica, ma a riposare, quindi nel momento in cui vediamo qualcosa che secondo noi non va, certamente ci attiviamo, ma come ci attiviamo? Ci attiviamo nel meccanismo paura o ci attiviamo nel meccanismo speranza, fede, preghiera, intercessione. Ecco, quindi non è che significa che uno non si deve attivare, significa che si deve attivare nella maniera giusta, perché se no uno non si attiva, si cattiva, cioè, nel senso, con tutte le conseguenze del cattivarsi, dell'incattivirsi. Si attiva spiritualmente, allora in tutto questo, dico, saremo in grado di poter mantenere quella serenità, quella calma, quella fiducia che ci permette di ascoltare Dio lì dove le urla del nostro dolore potrebbero diventare più forti di Dio e quindi non ascoltarlo più, e quindi non riposare più, quindi perdere quel riposo, quella serenità, quella pace, quella calma che Dio vuole darci per riconoscere la sua voce e per soprattutto riconoscere la via. Quindi, come a dire, per trovare la maniera spesso di uscire da certe circostanze dove noi non vediamo una via d'uscita. Non so se vi capita ogni tanto la sensazione di trovarvi in situazioni dove non è facile capire la via di uscita, ma sono situazioni dove nella calma e nella fiducia poi ascoltate quest'opera di Dio e lì questa è la via, camminate per essa. Attenzione, in questa è la via, camminate per essa. Può essere che Dio vi dirà nel vostro riposo, nella vostra calma, gemete per questa situazione. Ma è diverso. Una cosa è se voi ci gemete come un'iniziativa puramente umana, e quindi lì questa sofferenza non è un'intercessione reale, o meglio, in qualche modo non porterà un beneficio. Una cosa è che voi ci gemiate da una posizione dove siete già sereni. E vorrei concludere con questa specificazione. Cioè, una cosa, detta in termini diversi, è che un peso di intercessione te lo dà lo Spirito Santo. Una cosa è che il peso di intercessione viene solamente dalla tua paura, dalla tua... E allora lì capirete che nel momento in cui raggiungete poi la calma, non è che Dio dice: ah, bene, ora che siete calmi ci prendiamo un tè, tranquilli, siamo qui, siamo a posto. Ma nel momento in cui imparate a vivere in questa situazione, Lui comincerà a ridarvi la visione delle stesse cose che prima guardavate con gli occhi delle vostre paure, delle vostre amarezze, ma con gli occhi dei vostri desideri, anche legittimi. Un figlio che va fuori strada, un marito che non risponde di sé, a ridarvi questi pesi, a ridarvi i pesi che Lui vuole, dicendovi: questa è la via, camminate per essa, con una capacità però di intercessione, di dolore, che non si trasformerà in distruzione per voi, anzi, si trasformerà in beneficio per quella persona, per quella situazione per cui intercedete. Quindi, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Amen.